strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura, le notizie della settimana. Arriverà entro il 31 dicembre la riforma delle concessioni autostradali, ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un recente incontro al Politecnico di Milano. Salvini ha sottolineato la centralità del rapporto tra pubblico e privato, affermando l'importanza di un dialogo costante con le parti interessate. Il ministro ha inoltre annunciato, con la nuova norma, anche l'istituzione di un fondo destinato a riequilibrare le differenze fra le tratte autostradali più redditizie e quelle meno remunerative. E mentre si discute di infrastrutture, si continua a guardare preoccupati al settore automotive, sia in Italia sia all'estero. A settembre in Italia l'auto ha chiuso con un meno 14% di immatricolazioni, ma anche in Europa è crisi, persino in paesi che avevano trainato questo settore fino a poco fa, come la Germania. Dopo l'annuncio di chiusura di alcuni stabilimenti, Volkswagen infatti ha ritoccato al ribasso le previsioni di consegne e ricavi per il 2024. Ma il gruppo di Wolfsburg non è il solo. Mercedes ha rivisto per la seconda volta le sue previsioni per l'anno in corso, mentre BMW ha annunciato un'azione simile proprio qualche settimana fa. Si venderanno pure poche auto, ma quelle che si vendono sono sempre più grandi. I dati di mercato degli ultimi anni parlano chiaro e ci dicono che sia in Italia sia altrove gli automobilisti scelgono in netta maggioranza SUV e crossover. Una scelta che ha modificato anche l'offerta delle case costruttrici, ma anche e soprattutto la gestione delle infrastrutture cittadine. Un recente studio ha introdotto un neologismo al riguardo: autobesità. I dettagli nella nostra scheda.
Le auto diventano sempre più grandi. A dirlo è un recente studio di Trasporti e Environment, la Federazione Europea per i Trasporti e l'Ambiente. Secondo la ricerca, le vetture stanno crescendo a un ritmo serrato, aumentando in larghezza di un centimetro ogni due anni. La larghezza media delle nuove auto è dunque passata dai 177,8 cm del 2018 ai 180,3 cm attuali e il mercato dei SUV è arrivato a rappresentare quasi la metà, il 46%, delle auto scelte. Una tendenza che ha un risvolto critico per le città. Auto più grandi rendono spesso inadeguate le infrastrutture esistenti, come i parcheggi, costruiti originariamente seguendo altri criteri, e finiscono per ostacolare l'accessibilità delle strade ad altri veicoli e soprattutto a pedoni e ciclisti. E per indicare questa problematica è stato addirittura coniato un neologismo: autobesità, un fenomeno da fronteggiare con una gestione di nuove tecnologie e servizi più efficienti.
E a proposito di auto in città, toccano la cifra record di 1,4 milioni le multe effettuate in tre anni dal Comune di Milano attraverso l'Eagle Eye, cioè la telecamera che si trova sul tetto delle vetture della polizia locale, un dispositivo capace di leggere in tempo reale la targa delle auto e di procedere alla verifica di eventuali irregolarità. Solo nel 2022 sono state effettuate più di 216.000 multe con questo strumento e nel 2023 le sanzioni sono quasi triplicate, arrivando a più di 600.000. Stessa tendenza, neanche a dirlo, nel 2024 con più di 600.000 multe al 31 agosto. Chiudiamo con qualche novità di brand, in particolare con una nomina. Giuseppe Bitti è il nuovo presidente e CEO di Kia Italia, un ruolo ricoperto a partire dal 1 ottobre che si pone in continuità con le strategie tracciate dal suo predecessore. Kia Italia, sotto la nuova leadership, si legge in un comunicato, continuerà a perseguire il suo scopo particolarmente ambizioso, cioè diventare leader nelle soluzioni di mobilità sostenibile. E cambiamo argomento. I dati parlano chiaro. In Italia e in generale all'Europa l'auto a batteria stenta a decollare. Eppure ci sono realtà in cui la mobilità elettrica ha decisamente preso piede, forte anche delle scelte industriali del paese. Parliamo della Cina, in particolare di luoghi come Shenzhen, considerata il paradiso dell'elettrico. Di questo, ma non solo, parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Fabio Pressi, presidente di Motus. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, fra un po' parleremo della Cina e di come sta crescendo sul fronte dell'elettrico. Lei è ritornato da poco da un viaggio in questo paese e quindi ci racconterà in presa diretta quello che succede, ma prima parliamo di un evento che si è svolto qualche giorno fa a Roma, un evento in cui avete fatto un po' il punto sul tema della mobilità sostenibile in Italia. Che cosa è emerso?
Sì, il 1 ottobre abbiamo avuto il nostro evento annuale e normalmente lo facciamo in corrispondenza di uno studio che quest'anno si chiamava Il futuro della mobilità elettrica in Italia 2035, perché vogliamo dare ogni anno un po' uno spaccato di quello che sta accadendo, soprattutto in questo periodo di tensioni un po' su queste tematiche.
Cosa emerge da questo studio?
Allora, prima di tutto, perché 2035? Perché lo sappiamo, in questo momento è la data simbolo, no, per l'automotive, e bisogna aiutare un po' tutta la filiera a cercare di capire come muoversi. Quindi non si parla solo di auto, ma ovviamente si parla di infrastrutture di ricarica e di componentistica. Abbiamo presentato due scenari, entrambi prudenziali, uno conservativo e uno accelerato, proprio per capire come sarà il 2035 il numero sia di infrastrutture che di penetrazione di auto, perché sono queste i numeri che aiutano l'azienda a fare i propri piani industriali. Ecco, sicuramente siamo in un clima di incertezza normativa e relativa incertezza sui consumatori, questo lo sapete, penso che se ne sia parlato tantissimo.
Beh,
in queste,
certo, ovviamente.
Queste puntate, no? Le persone oggi non sanno cosa acquistare e non è solo un tema di elettrico, ma è proprio un tema di dubbio in quale tipologia di alimentazione muoversi. Allora, questa incertezza all'acquisto come si risolve? No? Si risolve proprio con un dibattito, superando le posizioni ideologiche e soprattutto avendo un approccio con i dati e un approccio scientifico e tecnologico, perché oggi parliamo di tecnologia e non parliamo solo di ambiente e di decarbonizzazione. E questo è un po' anche quello che emerge quando si viaggia, soprattutto, come si diceva prima, in paesi come la Cina, dove la penetrazione è impressionante.
Certo, contrariamente a quello che immaginiamo, la Cina infatti ha fatto passi da gigante sul fronte dell'elettrico e tra un po' ce li racconterà, però io rimarrei ancora un po' in Italia, perché a questo punto le chiedo da cosa dovrebbe ripartire l'Italia anche sull'esempio di queste realtà fuori confine, cioè su cosa si dovrebbe agire.
Ecco, sicuramente noi partiamo da un dato che sono le infrastrutture di ricarica. Oggi siamo a 57.000 punti di ricarica in tutta Italia già installati, e questa comunque è la base dal quale far ripartire il settore. Allora, è un settore, lo dicevo prima, no, pieno anche di false notizie, no, che non aiutano il consumatore all'acquisto, e uno dei punti centrali è proprio che sembra che ci siano poche infrastrutture. L'Italia, in rapporto al numero di auto, è uno dei paesi in Europa che ha il numero più alto di infrastrutture di ricarica. Allora è proprio da questo, dagli investimenti che il settore dell'energy, dell'utility e di chi installa infrastrutture di ricarica ha già fatto. Sono investimenti messi a terra e che quindi vanno valorizzati aumentando la penetrazione delle auto elettriche. E anche non solo elettriche, ma anche ovviamente plug-in, che in questa fase, certo, sono considerate comunque un transitorio verso l'elettrico.
Certo. Veniamo alle esperienze fuori confine, parliamo di Cina, che da un lato è uno dei più grossi produttori su questo fronte, dispone di strutture, di materie prime, e quindi è vista dall'Europa come un concorrente davvero potenziale e temibile. Basti pensare anche a tutti i temi legati ai blocchi delle importazioni, piuttosto che alle penalizzazioni per chi acquista questi prodotti. Però intanto in Cina cosa succede? Succede che c'è una crescita importante dell'elettrico. Lei è ritornato da poco da Shenzhen. Che cosa ha visto in questa megalopoli da 17 milioni di abitanti?
Allora, la prima cosa che emerge appunto è la penetrazione attuale di auto elettriche, perché prima di tutto c'è un sistema di targhe differenziate, cioè i veicoli da alimentazione elettrica hanno le targhe verdi e quelli tradizionali hanno le targhe blu. Peraltro anche questo è un meccanismo che aiuta le persone ad acquistare l'auto elettrica, perché le targhe blu costano di più, quindi è già uno sistema di policy per andare verso l'elettrico. Quindi questa immensa penetrazione di targhe verdi fa vedere che il 73% del parco auto è già elettrico, quindi una penetrazione, se noi pensiamo che in Italia siamo circa allo 0,5% di circolante e sotto il 4% di quote di mercato, sono numeri incredibili. Poi aggiungiamo tutto il trasporto pubblico, quindi 16.000 autobus elettrici e le due ruote che sono già elettrificate da molti anni, trasforma queste città in un laboratorio vivente proprio per la mobilità sostenibile. E però, lo diciamo, è una trasformazione tecnologica e non legata solo alla decarbonizzazione. Questo è un punto sul quale noi ci spendiamo molto tempo, perché andando a vedere da vicino i veicoli oggi presenti sul mercato, che sono brand domestici, ci sono più di 125 modelli elettrici per il mercato cinese, si vede che hanno anche una componente tecnologica molto avanzata in termini di guida autonoma, di sistemi di supporto alla guida. Quindi non è solo una battaglia sul tema delle batterie, ma una battaglia proprio di tecnologia.
E noi continueremo ovviamente a seguire con grande attenzione questo tema, l'evoluzione dell'elettrico in Italia, ma non solo. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Fabio Pressi, presidente di Motus E, che, lo ricordiamo, è l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico in Italia. Ci risentiamo tra pochi secondi per la seconda parte di Strade e Motori. Continueremo in realtà a parlare di elettrico, perché in questo spazio dedicato come al solito alle case costruttrici ci occuperemo di Volvo, compagnia di Michele Crisci, AD di Volvo Car d'Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese e ovviamente parleremo anche di modelli elettrici. Restate con noi.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso, mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Strade e Motori.
Seconda parte del nostro consueto approfondimento settimanale dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Volvo Car Italia in compagnia di Michele Crisci e AD di Volvo Car. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Intanto buonasera Crisci e grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi, grazie.
Ormai siamo entrati nell'ultimo quarter dell'anno, come sta andando questo 2024 per Volvo?
Ma il 2024 sarà un anno importante per noi, si chiuderà molto bene, credo che arriveremo vicini a stabilire quasi un record, sicuramente il record di vendite e immatricolazioni dall'inizio del nuovo millennio, quindi siamo molto soddisfatti. È stato l'anno del lancio della piccola X30 pianta full electric che tanto bene sta andando e tante soddisfazioni ci sta dando, quindi è un bel consuntivo per un anno che devo dire a livello italiano ma anche a livello europeo e mondiale per Volvo sarà un anno molto molto importante.
Visto che ha parlato della piccola elettrica, non possiamo che partire, cominciare anche parlando degli obiettivi strategici di Volvo, perché qualche settimana fa è arrivato l'annuncio della casa dello spostamento degli obiettivi per quanto riguarda la produzione dell'elettrico, quindi il solo elettrico nel 2030 è stato per ora abbandonato, con quali motivazioni?
Sì, beh, diciamo che molto spesso le percentuali traggono un po' in inganno, no? E la realtà è che quello che Volvo ha deciso è di procrastinare, diciamo, anche negli anni che ci separano da adesso fino al 2030, la produzione dei plug-in hybrid e dei mild hybrid. In realtà ci sono molte opportunità da questo punto di vista. Sappiamo che la velocità con cui l'elettrico si sta affermando non è uniforme a livello globale, per esempio nel sud Europa non è certamente paragonabile con nord Europa, quindi la decisione è stata quella di non perdere queste opportunità da un punto di vista meramente commerciale, ma anche di dare la possibilità ai nostri clienti di fare un passaggio graduale verso l'elettrificazione. Quindi gli obiettivi anche numerici assoluti da un punto di vista dell'elettrico restano fino al 2030 e oltre. Tutte le vetture che noi lanceremo da oggi in avanti saranno solamente full electric, però continueremo a affiancare prodotti plug-in hybrid e mild hybrid sulle vetture che oggi già sono in gamma, che verranno comunque tutte restilizzate internamente e esternamente, e l'idea è quella proprio di aumentare le quote di mercato, aumentare i numeri di produzione e di vendita. Ovviamente in percentuale ciò significa che il 100% di full electric scenderà gradatamente al 95-90, ma diciamo che è una strategia che si affianca, quindi non è una retromarcia sull'elettrico, ma è una, come dire, un volere prendere l'opportunità al volo di uno sviluppo non uniforme dell'elettrificazione.
Quindi, come ci siamo detti diverse volte in questi ultimi mesi, l'ibrido rimane ancora una tecnologia di transizione che vedremo da qui ai prossimi anni.
Sì, devo dire soprattutto il plug-in hybrid per noi è molto importante, perché soprattutto con percorrenze che continuano ad aumentare con la motorizzazione elettrica all'interno dei plug-in, questo consente davvero ai clienti di avvicinarsi al mondo del full electric magari più gradatamente e con più tranquillità per quanto riguarda magari anche le lunghe percorrenze, soprattutto in quei mercati come quelli del sud Europa che ancora peccano un po' di infrastrutture di ricarica.
Certo. Ecco, nei giorni scorsi il ministro Urso in Europa ha chiesto di anticipare al 2025 la fase di revisione di questo processo verso la cancellazione dell'endotermico, quindi, come dire, anche a livello politico si segue questa strada che è stata aperta sostanzialmente dalle case costruttrici.
Sì, allora io penso che sarà un percorso complicato quello di rivedere queste normative, questi checkpoint, chiamiamoli così, perché comunque sono stati già definiti, le case stanno investendo in questa direzione. Ora, il fatto che il mercato non risponda come era previsto e magari ci sarà un ritardo di un paio d'anni, questo sicuramente può creare qualche preoccupazione. Io dall'altra parte sono però molto convinto che più che determinare la data o spostare, shiftare la data un po' in avanti, per l'Europa e per l'Italia diventa adesso improrogabile il fatto di definire un piano strategico industriale di riconversione verso le nuove tecnologie, che non sono solamente l'elettrico, attenzione, sono tutto quello che verrà insieme all'elettrificazione. Mi riferisco alle software design vehicle, quindi il fatto che le auto saranno disegnate su concetti di software che oggi sono assolutamente non presenti nelle nostre auto, l'intelligenza artificiale, tutta questa tecnologia nuova naturalmente deve essere, come dire, supportata da grandi energie efficienti all'interno della vettura, e oggi solo l'elettrificazione può dare questa efficienza. Quindi io credo che ci siano grandi opportunità, ci vuole una riconversione strategica, ma ancora più importante di definire la data o posticipare le date, credo che i governi italiani ed europei si debbano concentrare su quella che sarà il percorso industriale in certo. Europa, dei marchi europei ma anche dei marchi che volessero venire a produrre in Europa.
A proposito di percorsi industriali, c'è poi tutto il tema delle alimentazioni alternative. Per ora, dopo il 2035, è previsto solo la presenza degli fuels, ma l'Italia si sta battendo anche sui biocarburanti, e poi su tutto c'è il grande tema del vettore idrogeno. Insomma, non bisogna guardare solo ed esclusivamente all'elettrico nel futuro della mobilità.
Assolutamente, io tra l'altro credo, e penso di non essere l'unico a crederlo, che comunque i carburanti alternativi saranno un percorso vincente da adesso fino al 2035, cioè quello su cui non dobbiamo aspettare ulteriormente è quello magari di implementare questi carburanti alternativi oggi sul parco circolante di oggi. Facciamo l'esempio dell'Italia: in Italia ci sono 40 milioni di auto che girano, le auto elettriche sono poche centinaia di migliaia, quindi utilizzando questi carburanti alternativi sul parco circolante di oggi si avrebbe già un beneficio importantissimo. Dal 2035 in avanti bisogna arrivare allo zero allo scarico e quindi vedremo quali tecnologie lo permetteranno, però secondo me le cose non vanno confuse. Un conto è il parco circolante di oggi, che potrebbe beneficiare immediatamente di questi carburanti alternativi, un conto è pensare in maniera strutturale al futuro.
Invece il vettore idrogeno che futuro ha secondo lei?
Beh, le vetture a idrogeno ovviamente c'è un futuro importante, ci sono anche molti marchi automobilistici che stanno investendo in questa direzione. Oggi mi sembra più appropriato magari parlare di trasporti pesanti o di trasporti di un certo tipo, ma non vi è dubbio che nel momento in cui riusciremo ad avere la stessa efficienza dell'elettrico e la stessa capacità di magari produrre l'elettrico, perché non dobbiamo dimenticarci delle fonti di produzione di energia, certo, fatta, certo, da fonti rinnovabili, ecco, nel momento in cui anche l'idrogeno potrà garantire questo, sicuramente l'idrogeno sarà un'alternativa.
Chiaro.
Ci sono tante variabili sull'idrogeno da considerare, ma non dobbiamo escludere niente. Io credo che l'importanza della decarbonizzazione sia talmente grande che escludere delle tecnologie sarebbe sbagliato.
Esatto, del resto è questo il principio che anche come un RAE, associazione di cui lei è presidente in Italia, portate avanti, quello della neutralità tecnologica. Ritorniamo invece in casa a Volvo, perché Volvo ha annunciato l'arrivo di due nuovi modelli, EX90 e XC90. Di che auto stiamo parlando?
Beh, sono due auto di cui siamo estremamente orgogliosi. La 90 è un numero che per noi rappresenta un po' l'ammiraglia, ha sempre rappresentato la macchina più grande, più importante per Volvo. In questo caso, proprio per sottolineare la strategia, abbiamo lanciato insieme la EX90, che è l'ammiraglia full electric con caratteristiche straordinarie, oltre 600 km di percorrenza, oltre 500 cavalli di potenza, ma insieme abbiamo lanciato anche la nuova XC90, che tanto successo ha avuto in Italia e nel mondo, totalmente ristilizzata sia dentro che fuori, che sarà offerta in versione plug-in e in versione mild hybrid. Quindi abbiamo un'offerta più che completa. Naturalmente parliamo di due vetture diverse, la X90 con una piattaforma diversa, nata per essere completamente elettrica, quindi con caratteristiche anche di software, con caratteristiche di sicurezza avanzatissime, e poi però c'è la nuova X90 che ha le stesse caratteristiche di sicurezza naturalmente, ma che permette, come dicevo prima, un passaggio graduale a quelle che,
certo,
sono le nostre tecnologie del futuro.
In linea con quel principio che è enunciato all'inizio della nostra intervista, cioè quello di arrivare gradualmente a questa,
sì,
a questa trasformazione al 2035. Siamo in chiusura, sì, però un'ultima battuta la vorrei fare, visto che siamo ormai, ci avviciniamo ormai verso la fine dell'anno, si comincia a guardare ovviamente già al 2026, anno in cui avete previsto ben 10 lanci, se non ho letto,
sì,
male, quindi un'offensiva importante. Non le chiediamo ovviamente di svelarci di quale auto parliamo, però almeno di darci un'idea di che cosa vedremo sulle strade italiane il prossimo anno.
Come dicevo, vedremo naturalmente i nuovi lanci di auto Volvo, saranno tutte full electric, come dicevo prima. Ci sarà un allargamento della gamma della X30, molto attesa naturalmente, ci sarà un allargamento di gamma sulle grandi berline, ci sarà un allargamento di gamma SUV di media e di grande dimensione, insomma ci saranno tantissime novità che arriveranno, ci stiamo concentrando tantissimo. La strategia resta naturalmente quella di diventare full electric, ma non vogliamo perdere opportunità commerciali e crediamo, visto che Volvo sta aumentando moltissimo i volumi e moltissimo la quota di mercato, che questa sia la strada più corretta.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo progetto e di quello che succederà da qui ai prossimi mesi sulle strade italiane, sulle strade di Volvo. Termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Michele Crisci, AD di Volvo Car Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.